Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Storie Libere presenta.
Siamo comparsi su questa terra 200.000 anni fa, praticamente l'altro ieri, se pensiamo che gli squali nuotano negli oceani da 100 milioni di anni. Come tutte le creature viventi, abbiamo iniziato a sfruttare le risorse che il mondo ci offriva, ma eravamo molto più efficienti degli altri animali. 25.000 anni fa ci siamo mangiati tutti i mammut, i bradipi giganti e poi i dodo, i moa. Poi abbiamo scoperto l'agricoltura e abbiamo tagliato le foreste per far spazio ai cereali e agli animali domestici. Questo ci ha permesso di aumentare di numero. Da poche centinaia di migliaia che eravamo, siamo diventati milioni. Piano piano abbiamo invaso ogni angolo del pianeta. Meno di 300 anni fa siamo diventati tecnologici. Le nostre macchine azionate dall'energia dei combustibili fossili ci hanno permesso di sfruttare al massimo le risorse del pianeta. E da milioni siamo diventati miliardi. Ma com'è possibile che una scimmia, nata in Africa insieme ai gorilla e agli scimpanzé, abbia colonizzato e modificato l'intero pianeta? Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore, presentatore e divulgatore televisivo. In questa quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, parliamo di come grazie alla nascita dell'agricoltura, da poche centinaia di migliaia siamo diventati prima milioni e poi miliardi. Ma come è nata l'agricoltura? Quando e dove si è sviluppata? Come abbiamo fatto ad addomesticare le piante e gli animali? E perché chi aveva il cavallo e i cereali ha potuto conquistare il mondo? In questa stagione racconteremo 13.000 anni di storia dell'umanità, da quando eravamo cacciatori e raccoglitori a quando siamo diventati contadini e cittadini. In questo primo episodio della quarta stagione faremo un salto indietro nel tempo per ripercorrere la storia dell'umanità e capire chi eravamo e come siamo arrivati ad addomesticare le piante e gli animali. 35 milioni di anni fa, le placche tettoniche africana ed araba, separandosi, spaccarono l'Africa con una frattura lunga 6.000 km, larga dai 30 ai 100 e profonda in alcuni punti più di 1.000 metri. E questa spaccatura si chiama Rift Valley. Lungo questa spaccatura, i movimenti della crosta terrestre fecero nascere catene montuose e altipiani che si opposero alla circolazione dell'aria umida proveniente dall'Atlantico. Il clima in Africa, caldo e umido, si fece più secco e l'ambiente nella parte orientale e settentrionale si inaridì. Qui, in 20 milioni di anni, le foreste pluviali lasciarono il posto alle praterie e alle savane che tutt'oggi conosciamo. 7 milioni di anni fa, un gruppo di scimmie antropomorfe che abitava ancora in foresta si suddivise in tre gruppi. Il primo gruppo rimase in foresta e diede origine ai gorilla. Un altro gruppo, anche lui rimase nella giungla, e diede origine agli scimpanzé. E poi comparve un terzo gruppo. Erano scimmie che iniziavano a camminare erette. Uscirono dalla foresta e si spinsero verso le savane. I resti più antichi di questi quasi bipedi ritrovati in Africa orientale e meridionale risalgono a 6 milioni di anni fa. Poco dopo troviamo Ardipithecus ramidus, Era un bipede un po' anomalo perché se ne stava un po' sugli alberi e un po' negli spazi aperti. Alzarsi in piedi aveva degli svantaggi. La camminata era instabile, la pancia e il petto, insomma, gli organi vitali erano esposti. Partorire era più difficile perché si stringeva il canale del parto. I cuccioli poi avevano bisogno di più tempo per imparare a camminare. Però nel camminare eretti c'erano anche dei vantaggi. È vero, Telmo?
Eh sì, devono esserci stati per forza dei vantaggi, perché come hai spiegato tu, il bipedismo è stato un adattamento estremamente imperfetto, una rivoluzione anatomica. Praticamente abbiamo preso una struttura da quadrupedi e l'abbiamo messa in piedi, con tutto il peso che si scarica soltanto sui piedi. È una cosa che non si è mai vista. E infatti noi soffriamo di mal di schiena, di scoliosi, di sciatica, lombalgie, tutto perché ancora oggi abbiamo a che fare con questo adattamento imperfetto, oltre al parto, come hai detto tu, che è uno dei più dolorosi e faticosi, no? E difficili in natura. Quindi sicuramente hanno avuto un vantaggio, non sappiamo esattamente quale. Sappiamo che siamo diventati bipedi in tanti modi diversi. Qualcuno pensa che il vantaggio iniziale sia stato quello di ridurre la superficie esposta al sole, perché ci spostavamo lungo zone sempre più esposte e quindi mettersi in piedi riduce la superficie esposta al sole. Tant'è vero che abbiamo sviluppato anche le ghiandole del sudore e molti altri adattamenti per rinfrescarci. Secondo altri invece stare bipedi in piedi, lo fanno ancora anche altri animali, ti serve per controllare un po' di più il territorio. Stai sopra l'erba e vedi prede e predatori. E solo dopo ci ha permesso, liberando le mani, di modificare gli oggetti e quindi di diventare tecnologici o di trasportare le cose.
E poi ne parleremo approfonditamente. Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza. Allora, Telmo, ti devo dire una cosa, che grazie alle tue pubblicazioni io ho cercato un attimo di districarmi nell'evoluzione umana partendo dai primi ominidi, ma è un ingarbuglio incredibile questo.
È un cespuglio, lo chiamiamo cespuglio.
Ingarbuglio mi piace. Beh, intanto grazie Telmo per essere qui ancora con me, perché come dicevamo nella nostra storia evolutiva tendo a perdermi, perché siamo partiti dall'Ardipithecus, ma dopo troviamo ominidi più simili all'uomo come gli australopitechi, per esempio, che ci raccontano che fin dai primordi la nostra è stata una storia di convivenze tra specie diverse che hanno convissuto sugli altipiani dell'Africa.
Esattamente, il punto di origine è la Rift Valley, come dicevi tu prima, cioè la separazione tra noi da una parte, diciamo verso est, verso sud, un po' verso nord, e gorilla e scimpanzé che sono rimasti invece nell'Africa, quella della giungla, no? Quella molto più umida. Quindi cos'è successo? Che involontariamente ci siamo trovati in un posto dove le foreste si diradavano sempre di più e piano piano diventavano praterie e poi dopo sono diventate savane. E allora come fare? Lì ci siamo un po' adattati, siamo diventati bipedi, ci siamo diversificati in tante specie diverse, ne sappiamo ancora pochissimo, però sappiamo che fin da 6 milioni di anni fa erano tante diverse e vivevano insieme. Gli ardipitechi erano stranissimi, avevano delle mani gigantesche, dei piedoni grossissimi, e abbiamo scoperto che camminavano bipedi ma stando sugli alberi, una roba stranissima, cioè praticamente camminavano sui rami a mezza altezza. E invece le australopitecine, quelle da cui siamo venuti fuori anche noi, non erano ancora bipedi complete, quindi oscillavano un po' come fanno anche adesso ogni tanto gli scimpanzé quando camminano bipedi, quindi riuscivano a camminare, però sappiamo che ogni tanto tornavano sugli alberi per ripararsi, perché ricordiamoci che tutti questi nostri antenati avevano predatori, cioè grandi felini, le grandi aquile che li cacciavano, quindi dovevano ripararsi sugli alberi, per esempio di notte.
Recentemente, nel luglio del 2011, in un sito archeologico del Kenya sono stati ritrovati degli attrezzi in pietra costruiti 3 milioni e 300 mila anni fa. Beh, questo significa che iniziamo a costruire questi attrezzi non quando eravamo uomini, cioè c'erano dei pre-uomini che costruivano attrezzi.
Esatto, questa è stata una delle grandi sorprese dell'ultimo periodo. A scuola ci hanno insegnato tutti. L'hanno anche insegnato ai miei figli recentemente, che ovviamente il primo a fare gli strumenti tecnologici con la pietra è Homo habilis. L'abbiamo chiamato così proprio perché era habilis. In realtà non è così. Nel senso che ben 700.000 anni prima della nascita del primo esemplare, diciamo, del nostro genere Homo, qualcuno misterioso, che non sappiamo ancora chi fosse, era capace di fare strumenti litici. Però in fondo, se ci pensi, ha senso, perché noi abbiamo trovato strumenti fatti con le pietre perché fossilizzano, ma è molto probabile che facessero strumenti anche con le ossa o con il legno e non li abbiamo trovati, quindi probabilmente le australopitecine già erano tecnologiche e adesso abbiamo scoperto che erano capaci anche di fare strumenti di pietra.
Beh, anche gli scimpanzé sono in parte tecnologici, ricordiamo loro costruiscono, usano pietre per rompere le noci o bastoncini di legno per andare a pescare le termiti, per cui già gli scimpanzé sono tecnologici tra virgolette.
Esatto, la cosa strana è che queste tecnologie erano già abbastanza, come dire, avanzate ed erano sicuramente fatte da qualcuno che aveva un cervello piccolino, un terzo del nostro, mentre prima ci avevano insegnato che il nostro cervello era cresciuto insieme con le tecnologie, invece non è così.
Per cui la fotografia dell'Africa di 3 milioni di anni fa è tante specie di ominidi, un po' arboricoli, un po' che tendevano a stare in piedi. Il bipedismo ci offrì una cosa importante, già accennavi poco fa, ci permise di usare le mani e con le mani potevamo costruire, camminare e poi camminare per lunghe distanze, correre, arrampicare, nuotare. Grazie a questa rivoluzione anatomica iniziammo ad esplorare l'intero pianeta, perché iniziammo ad uscire dall'Africa e fu proprio il genere Homo ad uscire dall'Africa.
Esatto, quello fu il momento, diciamo, fondamentale dell'evoluzione umana, perché appunto 3 milioni di anni fa devi immaginarti un'Africa incredibile, non avevamo mai pensato che fosse così. Secondo gli ultimi conti, 3 milioni di anni fa in Africa c'erano almeno 3 generi diversi, ancora gli ultimi ardipitechi, c'erano le australopitecine un po' dappertutto, la famosa Lupsi, ma ce n'era uno anche in Sudafrica, il Sediba che abbiamo scoperto recentemente, più altre 5 o 6. Poi c'erano i parantropi, che erano un altro ramo cugino delle australopitecine. Dentro questo guazzabuglio di specie, almeno 10-12, sparse in tutta l'Africa, tranne nell'Africa profonda, quella della giungla, compare il genere Homo, all'incirca 2,5 milioni di anni fa. E noi ci chiediamo, ma cosa aveva di strano, di particolare? Due cose. Era bipede completo, questa volta sì, i primi habilis sono grandi camminatori, e poi la capacità di spostarsi. Tutte le altre specie umane sono nate in un posto e in quel posto sono rimaste, punto, adattate a quell'habitat. Noi invece, per ragioni tra l'altro ancora non ben chiare, nasciamo in un posto e poi cominciamo a spostarci. Prima in tutta l'Africa, arriviamo fino al Mediterraneo e poi a partire da 2 milioni di anni fa, quindi poco dopo, arriviamo in Medio Oriente e poi non è mai finita. Poi a quel punto abbiamo cominciato ad occupare tutto il mondo e tutta l'Eurasia a più riprese. Noi siamo migranti, no? Siamo mobili. Noi praticamente abbiamo imparato, come dicono i miei colleghi, a essere selezionati per la variabilità degli habitat. Non ci siamo affezionati a un unico habitat, ma a colonizzarne di tanti diversi.
Homo habilis, perciò, il nostro primo rappresentante, appare 2 milioni e 800 mila anni fa. Dopo 800 mila anni, per cui circa 2 milioni di anni fa, si aggiunge un altro Homo, è Homo ergaster, slanciato, leggero, bipede, con un grande cranio. Questi ominidi, i cui resti furono ritrovati nei pressi del lago Turkana, vivevano in gruppi socialmente complessi. Erano onnivori, potevano camminare per lunghe distanze e forse usavano il fuoco. E il fuoco è un punto importante nella nostra evoluzione.
È importantissimo, perché il fuoco è una tecnologia, anche quello, perché prima lo hanno osservato, hanno imparato a prenderlo in natura dagli incendi, a controllarlo e portarlo, no, nei loro ripari. E gli serviva ovviamente per proteggersi, per scaldarsi, per ripararsi di notte, anche per chiacchierare attorno al fuoco, per ripararsi dai predatori. Poi hanno imparato a produrlo e a tenerlo, quindi è una grandissima rivoluzione. E lì succede anche un'altra cosa importantissima: tu con il fuoco puoi cucinare i cibi, quindi puoi trattare il cibo. Questo è importantissimo perché tu, per esempio, hai i tuberi, non so, le patate crude sono velenose, sono un disastro, non puoi mangiarle, ma se tu invece impari a bollirle, a cucinarle, diventano una meraviglia perché sono pieni di carboidrati e quindi sono fondamentali per l'energia. Poi puoi cucinare la carne, insomma, se tu cucini il cibo diventa più nutriente, più digeribile e più sano, quindi una rivoluzione pazzesca. Adesso noi umani, e questo è successo tanto tempo fa, ci siamo talmente adattati a questa tecnologia che non possiamo vivere soltanto mangiando cose crude. E questo è stranissimo perché vuol dire che ci siamo adattati a una tecnologia. E questa è un po' la nostra storia. Cioè noi inventiamo tecnologie, cambiamo il mondo e poi, in questo caso, il nostro sistema digerente si è adattato alla cottura perché è molto vantaggiosa. E pensa che se offri un menù diversificato anche agli scimpanzé, ho fatto un esperimento recentemente, gli offri dieta crudista normale loro, dieta misto crudo cotto, scelgono misto crudo cotto, quindi anche loro apprezzano la cottura, anche se non l'hanno inventata loro.
Adesso facciamo ancora un saltino indietro nel tempo. Siamo sempre a 2 milioni di anni fa. L'Africa orientale meridionale era sempre più arida a causa delle glaciazioni, per cui quando c'è tanto ghiaccio, l'acqua atmosferica viene intrappolata nei ghiacciai. In cerca di cibo e spazio per sfuggire al deserto, questo Homo ergaster esce dal continente. Aveva a disposizione non solo l'Africa a questo punto, ma tutta l'Eurasia. E l'Eurasia è un continente gigante che va dalla Spagna alla Cina. Il primo insediamento umano al di fuori dell'Africa finora scoperto risale a 1.800.000 anni fa e fu scoperto nel Caucaso tra il Mar Caspio e il Mar Nero, che è una zona della Terra fondamentale per l'evoluzione umana, e poi andando avanti con questi episodi nel podcast lo scopriremo. Comunque, con tutto quello spazio a disposizione e in ambienti così diversi, il genere Homo iniziò a ramificarsi in tante specie diverse. Homo erectus, quello che ebbe più successo, Homo antecessor, il primo vero europeo, Homo georgicus. Insomma, un sacco di Homo, però intanto mi sto perdendo in tutti quei... Ma non è che era la stessa specie? Sempre uguale?
È difficile distinguere, sai, no? La specie da sottospecie. Però quando tu vedi una popolazione che sta in un posto, non so, Homo ergaster, dopo un po' vedi che si allarga tantissimo e arriva tipo in Cina o a Giava, cioè lontanissima geograficamente, devi supporre che quelli arrivati in Asia non si accoppiano più con quelli che sono rimasti in Africa. E poi se vedi che hanno degli adattamenti un po' diversi e cominciano a modificarsi anche morfologicamente, puoi dedurre che probabilmente sono diventati una specie diversa. Ma l'unica prova sarebbe avere la macchina del tempo e vedere se si accoppiavano o meno, quindi è molto difficile da sapere.
Sì, una puntata sulla speciazione, me la ricordo, l'abbiamo fatta qualche anno fa. Va bene, comunque in questa specie di minestrone di genere Homo ci stiamo muovendo e siamo a 1.800.000 anni fa. L'Africa perciò era una fucina di ominidi che escono dal continente, il protagonista della seconda diaspora, perché poi la prima c'è stata, ma poi diaspore ce ne saranno, e la seconda è di Homo heidelbergensi. Bene, questo aveva un cranio grande, era tecnologico, i suoi resti datati 780-135 mila anni fa vengono ritrovati in tutta Europa e in Africa e persino in Cina. Anche lui partì dall'Africa e poi si differenziò in quelle popolazioni che hanno portato gli uomini più moderni. Convisse in alcune zone con Homo erectus, il ramo orientale di successo della prima diaspora, e ad ogni diaspora il nuovo sostituiva il vecchio. Questo è un po', l'ho capito, cioè arrivava quello nuovo dall'Africa, ma perché era meglio quello che arrivava dall'Africa rispetto a quello che era già lì?
Infatti, questo non è facile da capire, però l'abbiamo capito anche noi recentemente, cioè questa è l'età delle migrazioni, no? Il segreto è la migrazione. Migrare è un grande adattamento, perché se tu, come dicevi prima, cominciano le glaciazioni, no? Vuol dire che devi adattarti a un'ecologia che cambia continuamente. Per esempio il Sahara diventava deserto, poi diventava una prateria erbosa, insomma il mondo ti cambia sotto i piedi. Qual è il modo migliore per adattarsi? Spostarti, cioè inseguire l'habitat per te favorevole. Quindi migrare è stato un grande adattamento, che ha prodotto quel cespuglio complicatissimo che dici tu. Quindi devi immaginarti, 2 milioni di anni fa c'è la prima grande diaspora, come la chiamiamo noi, quella di ergaster, erectus e tutte quelle specie che hai nominato prima. Poi heidelbergensis esce la seconda volta e va a convivere con i discendenti della migrazione precedente. E ogni volta che hai questa diaspora si disseminano, si ramificano tante specie diverse. Ecco perché c'è tutta questa confusione, sovrapposizione di specie. Poi usciamo anche noi Homo sapiens, e quando usciremo noi Homo sapiens cosa succede? Incontriamo i discendenti della prima e della seconda ondata, quindi troviamo altri umani in giro. Insomma, il migrare è la caratteristica fondamentale dell'umanità.
Poi vedremo che Homo sapiens, insomma, mette un po' a posto tutti. Però, rifacendo un salto indietro, leggevo sul tuo libro, che mi ha aiutato tantissimo, Telmo, anzi ti devo ringraziare. Ve lo dico anche a voi, Homo sapiens, le nuove storie dell'evoluzione umana, per me è stata veramente una fucina di informazioni, che insomma che tutte le specie appartenenti al genere Homo condividevano però una novità evolutiva, e cioè che hanno prolungato il loro stadio giovanile. I cuccioli umani, per cui ci mettono tanto tempo a crescere, sono fragili, sono immaturi, ma qual è il vantaggio di diventare maturi più tardi?
È questa è quella scoperta bella che si chiama neotenia. A me piace moltissimo. Noi siamo le scimmie che restano bambine più a lungo di tutte. L'abbiamo avuto la conferma anche dal punto di vista genetico. Pensa che persino tra Sapiens e Neanderthal c'era una differenza, cioè noi avevamo un'infanzia, un'adolescenza più lunga. E questo implica tutta una serie di cose, per esempio il cervello molto plastico. Noi siamo l'unico animale che ha il cervello che si sviluppa per 2/3 dopo la nascita, quindi diventa una spugna, no, di apprendimento, di educazione, da limitazione, no, dagli adulti, il giocare. Il linguaggio stesso pensiamo che abbia avuto origine così, come un gioco di sperimentazione delle parole, dei suoni. E poi un'altra caratteristica molto bella è che alcuni caratteri giovanili, per esempio la curiosità, rimangono per tutta la vita. E quindi non è che li perdi da adulto, questa è un'altra cosa tipica umana. Però ancora una volta, come il bipedismo, è un adattamento costoso, imperfetto, perché ti ritrovi con dei cuccioli che nascono completamente inermi. Li devi allevare per un sacco di anni. Sono soggetto a predazione per tantissimo tempo, quindi vuol dire che c'era un gruppo sociale che li proteggeva. Però ancora una volta è un compromesso che ha funzionato, perché è vero che era un lusso permettersi dei cuccioli così fragili, però allo stesso tempo ha avuto un grandissimo vantaggio, perché vuol dire avere una specie invece molto più plastica dal punto di vista cerebrale, no? E anche molto più sociale. La cosa bella è che questa storia ci riguarderà in questa stagione in particolare, perché abbiamo scoperto che tutti gli animali addomesticati hanno tutti questa caratteristica, cioè assumono delle caratteristiche infantili. E se tu guardi un cane, guardi un lupo, il cane è un lupo con tutta una serie di caratteristiche infantilizzate. Quindi questo porta al sospetto che anche noi in fondo ci siamo domesticati da soli e siamo diventati più selezionati per la socialità, per essere più docili.
Ecco, questo è un argomento che tratteremo nei prossimi episodi, è un argomento fondamentale per la domesticazione degli animali, di cui parleremo poi nel terzo episodio. Tra Africa, Asia e Europa, perciò a questo punto abbiamo espansioni successive di ominidi, stratificazioni di popolazioni e convivenze. E in questo minestrone di specie, 200.000 anni fa, finalmente compare Homo sapiens. E questa comparsa avviene in concomitanza con la penultima glaciazione. Quest'uomo aveva un cranio grande, di forma globulare, tecnologie nella lavorazione della pietra molto avanzate, neotenia, di cui abbiamo appena parlato, con tutti i suoi vantaggi nella massima espressione. Ecco, cranio grande e globulare. Perché è importante questa cosa?
È importante perché, diciamo, devi immaginare che in queste specie il cervello tendeva a crescere, quindi è come se spingesse da dentro per allargare la testa, no? So che la testa non si può allargare in tutte le direzioni. Allora, le soluzioni sono state due. Una, Neanderthal, che l'ha allargata per lungo, come un pallone da rugby, diciamo, quindi con la parte davanti più bassa e la parte occipitale dietro molto più sviluppata. Noi invece abbiamo scelto la soluzione pallone da calcio, cioè si è gonfiato verso l'alto, col risultato che si sono alzate molto le zone parietali e la corteccia prefrontale, e direi che la nostra soluzione è stata quella più vantaggiosa alla fine.
Ecco, questa storia della corteccia prefrontale è una storia molto interessante, perché la differenza tra noi e i Neanderthal, ne parlavamo poco fa, è proprio legata a come è fatto il nostro cervello. E c'è una scoperta recentissima che io spenderei due parole per raccontarla.
Sì, è fantastica, perché forse abbiamo trovato quella che si chiama la pistola fumante, cioè abbiamo trovato un gene particolare che è legato allo sviluppo del cervello, che ha una mutazione diversa tra noi e Neanderthal. Tra l'altro la cosa incredibile è che è una mutazione piccolissima, fai conto che implica la sostituzione di un singolo aminoacido. Però è sufficiente perché possa far sì che la corteccia sia più o meno densa. E sai come l'hanno scoperto? Con una tecnica nuova che sembra fantascienza. Anzi, sarebbe stata fantascienza quando abbiamo fatto le prime stagioni del gorilla. Perché oggi sappiamo fare in laboratorio gli organoidi. Sono praticamente dei tessuti di organi, per esempio il cervello, che tu puoi rifare sulla piastra proprio del laboratorio. Quindi puoi fare dei mini cervelli umani, piccolini, non sembrano dei cervelli. Però insomma, è tessuto cerebrale. Allora, hanno fatto un organoide cerebrale umano e lo hanno neandertalizzato, cioè ci hanno messo dentro, con l'editing del genoma, che 5 anni fa non c'era, il gene di Neanderthal, con la mutazione neandertaliana, e hanno visto che la densità dei dendriti, proprio la densità sinaptica di questo tessuto, diminuiva tantissimo, di più del 40%. Quindi è stata proprio la prova diretta che questa mutazione in Homo sapiens e non in Neanderthal ha prodotto una corteccia molto più densa, stratificata, e quindi capace di fare quello che fa la corteccia, cioè linguaggio, l'astrazione, la narrazione, immaginarsi dei mondi e saperli raccontare. Quindi Neanderthal era molto intelligente anche lui, però probabilmente era intelligente in modo diverso da noi sicuramente in modo più astrattivo e più linguistico.
Quello che possiamo dire adesso è che oggi i reperti ci dicono che 140.000 anni fa i primi reperti di Homo sapiens vennero trovati in Sudafrica, e oggi sappiamo che grazie alla genetica Homo sapiens non si è evoluto in modo indipendente un po' in tutta l'Africa o in Europa o in Asia, ma ha avuto un'origine recente, unica e africana.
Sì, noi siamo tutti africani, si dice, no? Giustamente, perché vuol dire, fai conto, da 300 millenni fa in avanti tu cominci a vedere negli Heidelbergensi, che dicevamo prima, che è anche l'antenato comune con i Neanderthal, delle modificazioni che li fanno assomigliare solo in Africa ai Sapiens. Quindi è una fase, diciamo, di avvicinamento alla forma come noi. Poi però a un certo punto, probabilmente in Africa orientale, è partita una popolazione con quel cervello a forma di pallone da calcio che dicevamo prima, di grande successo, che ha occupato tutta l'Africa molto velocemente e poi di nuovo è uscita fuori dall'Africa. E tutti noi adesso, che siamo 8 miliardi, veniamo fuori tutti geneticamente da quel piccolo gruppo in Africa orientale. Ecco perché il nostro DNA è così identico tra tutti, no? Fra me e te, se controllassimo, noi abbiamo il DNA sicuramente uguale per più del 99,99%, anche se non siamo parenti stretti, perché sia io che te abbiamo sicuramente un nonno che è vissuto dentro quel gruppo di pionieri africani 80-90 mila anni fa.
Noi siamo sempre stati un po' in balia delle circostanze ecologiche. Il Sahara ha avuto un'alternanza di clima umido e secco. Quando era umido c'era acqua predina in abbondanza, gli ominidi provenienti da sud e da est arrivavano in gran numero. La fase arida invece, al contrario, portava queste popolazioni fuori dall'Africa, verso il Mediterraneo e verso il Medio Oriente. 125.000 anni fa accadde esattamente la stessa cosa, ma la terza diaspora fuori dall'Africa portò fuori dal continente la nostra specie, Homo sapiens.
I migranti di ultima generazione, potremmo dire.
Esatto. Alcuni però passarono direttamente dal Corno d'Africa, perché ho visto che c'è uno spazio che è soltanto di 30 chilometri tra l'Africa e lo Yemen, per cui lì attraversarono in qualche modo.
Devi immaginare nelle fasi in cui il mare era più basso, praticamente da Djibouti, dove adesso c'è lo stretto di Djibouti, lo stretto di Bab el-Mandeb, non solo vedevi dall'altra parte, ma il mare era molto basso, quindi là passavi di là tranquillamente. Oppure sono passati dal Mar Rosso e dal Sinai e sono arrivati fino nel Medio Oriente.
Ebbene, con i favori del clima, i nostri progenitori tra i 70 e i 60 mila anni fa completarono la conquista dell'Europa e dell'Asia. In Europa diedero origine ad una popolazione con una tecnologia molto avanzata, i Cro-Magnon, e la diffusione di questa specie in tutto il continente avvenne con una velocità senza precedenti. A quel tempo in Europa c'erano degli umani derivanti dalle ondate di espansione dei primi ominidi, e i più noti erano i Neanderthal, di cui abbiamo parlato poco fa, quelli della seconda diaspora per intenderci. Erano robusti, adattati ai climi rigidi, cacciatori, onnivori, avevano domesticato il fuoco, costruivano ripari e manufatti in pietra, assistevano i malati e i vecchi, seppellivano i morti, si ornavano con i molini di conchiglie e di penne. Ma perciò erano uomini i Neanderthal?
Sì, sì, erano il nostro alter ego. Erano un altro modo di essere umani, come disse un grande evoluzionista. Diverso da noi, però è durato un sacco di tempo. Fai conto che loro sono sopravvissuti 300.000 anni e noi non ancora, quindi dobbiamo ancora battere il record dei Neanderthal.
Ma perché si sono estinti?
Questo è un grande mistero, nel senso, hanno sofferto un po' il clima in certe fasi, quindi si vede che le loro popolazioni si frammentano un po' e anche la loro variabilità genetica diminuisce, che sai che non è mai un buon segno, vuol dire che si accoppiavano un po' troppo tra di loro in gruppi troppo piccoli. Poi però arriva Sapiens La cosa strana è che per un po' conviviamo, qui non è che arriviamo noi e li facciamo fuori tutti in un genocidio, non è successo niente di tutto ciò. Abbiamo vissuto un po' insieme, soprattutto in Medio Oriente, in Asia centrale, ci siamo mescolati con loro, perché ci siamo accoppiati e davamo origine a dei cuccioli fertili, quindi un po' del DNA neandertaliano è finito dentro la nostra linea di discendenza. Poi si è rotto un equilibrio, probabilmente dovuto al linguaggio, come dicevamo prima, a quello sviluppo del cervello di cui si parlava, e noi abbiamo occupato tutta la loro nicchia ecologica, cioè praticamente usavamo le loro stesse risorse. Quindi il nostro spazio si è allargato sempre di più e loro demograficamente sono declinati finché si sono estinti. E ne sappiamo che un ultimo manipolo eroico di Neanderthal è sopravvissuto a Gibilterra. Si sono rifugiati nella rocca di Gibilterra dietro, mangiando molluschi e pesce. Lì sono sopravvissuti ancora migliaia di anni e poi 40.000 anni fa sono spariti anche loro ed è finita la storia di Neanderthal. Una storia umana finita. Chissà perché non sono scappati in Africa, tra l'altro la vedevano là di fronte, ma non ci sono andati.
Però 50.000 anni fa accade qualcosa di straordinario e la storia dell'umanità subì un'accelerazione. Nacque il linguaggio. Una buona idea, grazie a questo superpotere, poteva essere condivisa tra tutti i membri del gruppo. E nel tuo libro, Telmo, scrivi che la comunicazione verbale fu l'arma segreta della colonizzazione planetaria.
Eh sì, perché coincidono le cose. Quelle mutazioni genetiche che dicevamo prima, anche l'organizzazione sociale di questi sapiens, ti fa capire che erano molto più bravi a cooperare. Cioè questi gruppi erano molto più bravi nella caccia, per esempio. Arrivano fino quasi al Polo Nord a cacciare i mammut lanosi, cosa che i Neanderthal non riuscivano a fare, erano molto espansivi. Vedi chiaramente che quando arrivano questi primi sapiens si estinguono molte specie, purtroppo, che vivevano in quei luoghi. Noi pensiamo che questo sia possibile solo grazie al linguaggio. Prova a pensarci, se tu devi organizzare una battuta di caccia domani mattina a un mammut lanoso dove i vari membri del tuo gruppo devono ognuno fare certe cose e questa battuta di caccia magari va avanti per una settimana, no? Perché lo colpivano da lontano, aspettavano che si dissanguava, lo inseguivano giorno e notte. Come fai a fare questa cosa se la sera prima davanti al focolare non hai raccontato una storia? Cioè io te lo dico a te, ti dico: sai cosa, domani facciamo questo, tu fai questo, poi dopo succede quest'altro. È una storia e tu te la devi immaginare nella tua testa e poi domani mattina la facciamo insieme. Se non hai il linguaggio non riesci a fare tutto questo.
Ecco, questo è il nostro superpotere, è quello che ci rende uomini in effetti.
Il raccontare storie.
Raccontare storie.
Anche il migrare, no, di cui parlavamo prima. Come fai ad andare da un'altra parte del mare e portar di là il tuo gruppo se qualche volta non succede che qualcuno torna indietro e racconta agli altri quello che ha visto dall'altra parte, glielo fa immaginare con una storia e poi partono e vanno tutti di là. Il migrare ha bisogno del linguaggio.
Beh, una di queste migrazioni poi avvenne in Australia e lì non vedevamo la costa, però va bene, parleremo fra poco. Comunque sembra che la nascita di questo superpotere, così come Homo sapiens nacque in Africa, e nacque una sola volta sempre in Africa.
Esattamente, esattamente. Il linguaggio, perché pensiamo questo? Perché sempre dall'Africa parte un altro insieme di comportamenti che così sofisticati ce l'abbiamo solo noi. E la cosa bella è che li vedi tutti insieme. Le pitture rupestri, il seppellire in modo rituale le funti, fare strumenti musicali, per esempio, abbellirsi il corpo. Il Neanderthal lo faceva, però ogni tanto, non ne sentiva tanto l'esigenza, noi invece sempre, sistematicamente. E guarda caso, comincia sempre in questo periodo quella cosa strana per cui noi prendiamo, che ne so, un pezzetto di pietra, di ocra, e cominciamo a fare dei segni regolari. Quello si chiama intelligenza simbolica, qualche volta anche con delle regolarità matematiche misteriose. Per esempio, molto spesso sono 7 segni per 4, che non sappiamo se fosse il ciclo mestruale femminile, il ciclo lunare, però è chiaro che lì c'è una mente che osserva il mondo e mette giù per iscritto le regolarità del mondo. Queste Neanderthal non lo facevano, questo è tipico di Homo sapiens.
Perciò col linguaggio nasce la mente umana moderna, nasce l'uomo e con lui scompaiono tutte le altre specie umane. L'intelligenza diventa simbolica e questo significa che l'uomo moderno è capace di immaginare il futuro, di sognare, di seppellire i morti immaginando per esempio un viaggio nell'aldilà. È capace l'uomo di empatia, di interrogarsi sulla natura circostante, di raccontare storie, di vedere la regolarità delle stagioni o delle maree, i ritmi annuali delle piante. Questo è un punto importante perché c'entra con la domesticazione delle piante. da 40.000 anni fa iniziamo a trovare in modo sistematico pitture rupestri, opere d'arte in osso, sepolture rituali, ornamenti per il corpo, monili, poi i primi strumenti musicali. 40.000 anni fa iniziamo a ballare, a suonare, a dipingere. Perciò, Telmo, 40.000 anni fa noi iniziamo a cambiare il mondo.
Sì, esatto, che poi è quello che faremo con la domesticazione delle piante e degli animali. Però comincia già qui questa storia. Qui già vedi che quando arriviamo noi, gli archeologi, i paleontologi vedono che l'ambiente cambia. Certe specie hanno più successo di altre, alcune si estinguono perché le cacciamo di più, trovi appunto un sacco di oggetti culturali, quindi noi siamo quelli che cambiano il mondo, cioè quelli che adattano il mondo a sé. Questo è il nostro segreto.
L'Eurasia, il vecchio mondo, era diventato troppo piccolo per Homo sapiens. 50.000 anni fa l'arcipelago indonesiano formava un ponte ininterrotto di terre emerse fino a Bali. Da qui fino a Timor, superato un tratto di mare di 70 km, c'era l'Australia. Ma l'uomo aveva messo piede su quel continente. Alcune tribù di sapiens costruirono le prime barche e riuscirono a raggiungere la Nuova Guinea, che era collegata con l'Australia, e questo è stato l'inizio dell'epopea australiana. Ma quello che mi sconvolge è che vabbè, noi avevamo la tecnologia, questo grazie ai racconti, per costruire delle barche. Però non vedevamo la terra dall'altra parte. Abbiamo sempre cercato qualcosa oltre la collina. Non so come dire, la curiosità che ci spingeva. Cosa spingeva l'uomo a muoversi così tanto?
Esatto, questo è molto affascinante. Primo, tra l'altro, è la prova che la navigazione non è cominciata nel Mediterraneo, come ci hanno sempre insegnato a scuola, ma sicuramente è cominciata prima e da tutt'altra parte. Perché sia che fossero passati da Timor o da Sulawesi, da Nuova Guinea, non vedevano la costa dall'altra parte. Quindi cosa può essere successo? O che sono andati di là tante volte, quindi non so, immaginate delle zattere su dei tronchi o dei tronchi legati insieme, sono passati di là. Forse perché pescavano e poi, sai, perso il controllo della rotta, sono arrivati di là. Oppure, più probabile, sono andati di là, sono riusciti a tornare indietro, hanno raccontato che c'era una terra ricca dall'altra parte e a quel punto si sono organizzati e sono andati dall'altra parte. Noi abbiamo sempre fatto così.
E quando arrivammo dall'altra parte iniziamo uno sterminio di massa della megafauna, per cui marsupiali grandi come rinoceronti, canguri giganti, uccelli di 200 kg, lucertole da una tonnellata e carnivori marsupiali grandi come tigri sparirono con l'arrivo dell'uomo. Quella fauna non ci conosceva. Era come quando sono andato alle Galapagos qualche tempo fa, che mi avvicinavo alle sule e loro si facevano quasi accarezzare. Non lo potevo fare, ma volendo, perché non conoscevano l'uomo. La fauna africana e quella euroasiatica invece sì, ci conosceva come predatori, e fu per questo forse che si salvò. Marsupiali australiani, i moa della Nuova Zelanda, i dodo delle Mauritius si confrontarono senza alcuna preparazione evolutiva con un'orda di umani abili alla caccia. C'è però chi non la pensa così, che pensa che in Australia questi grandi marsupiali e poi ne parleremo fra poco, i grandi mammiferi del continente americano si siano estinti per un cambiamento climatico.
Per un motivo naturale, sì, però diciamo ci sono molti dubbi. È vero, questa è una controversia che c'è da sempre. Clima, la colpa o la colpa degli esseri umani? Può darsi che il clima sia stato una concausa, però devi anche pensare che il clima era già cambiato tante volte precedentemente, quindi perché non ce l'hanno fatta proprio solo questa volta? Quindi probabilmente il clima ha peggiorato le cose, ma quantomeno il colpo di grazia è stato di questi cacciatori per loro sconosciuti, molto ben organizzati, e che li hanno sterminati, ce li siamo mangiati tutti. E un'altra coincidenza, che non può essere solo tale, tu vedi che arrivano questi che sono poi gli antenati degli aborigeni australiani di oggi, che usano anche gli incendi controllati, cioè l'incendio come modo per cambiare il paesaggio. Quindi è evidente che lì ci sono degli umani molto aggressivi, molto ben organizzati, che si sono mangiati questi grandi uccelli che non sapevano volare e questi grandi mammiferi. E succede la stessa cosa poi nelle Americhe, anche questo non è un caso.
Questo lo riprenderemo, questo discorso, nel terzo episodio. Però la scomparsa della megafauna spazzò via dall'Australia tutti quegli animali che avrebbero potuto essere addomesticati e gli indigeni qualche millennio dopo si trovarono senza animali domestici. E la stessa cosa avvenne nel continente americano. Nelle fasi glaciali un ponte di terra collegava l'estrema propaggine orientale della Siberia all'Alaska. E in questo fazzoletto di terra, che non c'è più adesso, era la Beringia. Era spazzata da venti artici e popolata di mammut lanosi. 35.000 anni fa il passaggio a nord-est era percorribile e da qui arrivarono almeno due ondate di cacciatori siberiani che, seguendo le mandrie di caribù e mammut, arrivarono in Nord America. E qui le cose cambiarono e furono impressionanti. L'espansione fu rallentata da un ulteriore raffreddamento climatico, però 13.300 anni fa in Nord America fiorì una cultura di cacciatori paleoindiani chiamata Clovis. Da qui gli antenati degli americani scesero verso sud, arrivando in Florida e poi in California e poi in Sud America. 13.000 anni fa l'uomo arrivò in Cile, ma questo significa che ci mettemmo 300 anni ad arrivare a coprire tutto il percorso.
Fu un'epopea incredibile, anche perché qua devi considerare che rispetto alle altre, qui dovevano superare degli habitat, dei climi completamente diversi. Quindi tu immaginati, sono partiti, immaginati dei cacciatori siberiani, attraversano questo continente sommerso. Tra l'altro è uscito un lavoro recente dove si vede proprio il confine della Beringia, quindi c'era proprio un intero continente che oggi non c'è più, totalmente sommerso. Quindi freddo tremendo, inseguendo caribù e mammut. Poi irrompono dentro le grandi pianure, già qui il clima cambia. Poi arrivano in Messico, Centro America, clima completamente diverso. Attraversano i tropici, attraversano l'equatore, poi le Ande, l'Amazzonia, e li trovi dopo poche centinaia di anni praticamente giù in fondo nella Terra del Fuoco. Cioè, sono andati dal Polo Nord al Polo Sud in pochi secoli. Lì vedi chiaramente che una popolazione umana così non ha più confini, cioè non c'è più ecologia per una specie del genere, no? Può stare praticamente dappertutto, se la cava dappertutto, grazie a cosa? Alla socialità, alle tecnologie, alla curiosità.
Le ondate dall'Asia attraverso la Beringia continuarono per millenni, tanto che gli ultimi popoli siberiani si stanziarono nelle terre più settentrionali, formando il gruppo degli Inuit e degli Aleutini. Dopo aver sfruttato un territorio, i cacciatori si spostavano e ne occupavano un altro. Anche in queste terre gli animali non riconoscevano l'uomo come un predatore. E anche qui, come in Oceania, fu il massacro della megafauna. Enormi armadilli corazzati, bradipi, tapiri giganti, leoni, cavalli, mastodonti, mammut, castori giganti sparirono. Le tigri dai denti a sciabola, che erano le dominatrici delle praterie e che erano pericolose anche per noi, scomparvero pure loro. Con l'arrivo dei primi cacciatori Clovis 13.000 anni fa, almeno 57 specie di mammiferi di grossa taglia si estinsero, e lo stesso avvenne in Sud America. E anche il cavallo americano si estinse con l'arrivo dell'uomo.
Eh sì, noi ci immaginiamo gli indiani a cavallo, in realtà il cavallo si era estinto ed era stato riportato dopo dagli spagnoli. Però qui c'è un'altra storia un po' triste che abbiamo ricostruito di recente, che si chiama anacronismo evolutivo, perché non ci si spiegava come mai nelle Americhe ci fossero delle piante che fanno ancora adesso dei frutti molto duri con dei semi molto coriacei, difficilissimi da mangiare, tipo l'avocado, no? o altri. E che in questo momento non hanno nessun animale che se li mangia, che se li digerisce, che li porta in giro. Non ha nessun senso. Cadono dalla pianta e stanno lì vicino. È un controsenso evolutivo. Poi abbiamo scoperto perché. Perché le piante stanno facendo ancora questi semi e questi frutti per aspettare gli animali che se li mangiavano, che erano i bradipi giganti, che si sono estinti 13.000 anni fa, e le piante però non hanno ancora avuto il riadattamento conseguente, quindi romanticamente aspettano ancora che arrivi un bradipo gigante a mangiarsi l'avocado, ma non arriverà mai più.
13.000 anni fa si estinsero i bradipi giganti, ma avvenne anche un'altra cosa. E cioè che i ghiacci iniziarono a ritirarsi e il clima di tutto il globo divenne più mite. Il numero degli umani aumentò, ma a questo punto si creò uno squilibrio fra il numero degli esseri umani ed il cibo presente in natura. Fu questo squilibrio, associato al prodigioso disgelo, che spalancò le porte alla rivoluzione agricola. La domesticazione delle piante e degli animali, come la comparsa del linguaggio, fu un'altra rivoluzione planetaria. 13.000 anni fa l'uomo si inventò l'agricoltura, che non nacque in un unico luogo, ma cominciò parallelamente in Sud America, Centro America, in Africa e in Cina, ma fu il Medio Oriente, nella cosiddetta mezzaluna fertile, dove per la prima volta iniziamo ad addomesticare alcune piante che tutt'oggi nutrono l'umanità. Il gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, è un podcast di Vincenzo Venuto raccontato con Telmo Pievani. In questa puntata abbiamo parlato della nascita della specie umana, nella prossima parleremo della domesticazione delle piante.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Il gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo a domesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.